If I bring in this well for you, I'ma meet all my true love and her true love since I've been a man. I'ma meet all my true love and her true love since I've been a man.
Capitolo 37. Libertà. Lasciamo per un momento il povero Tom nelle mani dei suoi persecutori e seguiamo la fortuna di Giorgio ed Elisa, che abbiamo lasciati in mani amiche nella fattoria lungo la strada maestra. Abbiamo lasciato anche Tom Locker, che si agitava tutto e gemeva nel letto del quacquero, letto di libata nettezza in cui era stato deposto sotto le cure materne della zia Dorcas, alla quale pareva che egli fosse così poco trattabile come un bisonte infermo. Immaginatevi una donna d'alta statura, d'un portamento pieno di decoro, con una cuffia di mussolina trasparente che ombreggia le ciocche dei capelli argentei spartiti in mezzo alla larga e placida fronte, con occhi grigi e pensosi. Un fazzoletto di tulle bianco è incrociato sopra il suo petto. Il fruscio della sua veste di seta scura è il solo rumore che si ode quando ella si aggira per la camera. «Al diavolo!» esclama Tom Locker cacciando indietro le coperte del letto. «Tommaso, io ti invito a non tenere un linguaggio simile!» dice la zia Dorcas rassettando quietamente ogni cosa del letto. «Farò il mio possibile, nonna, seppur mi riesce, ma è un caldo sì maledetto che non si può fare a meno di bestemmiare!» La zia Dorcas toglie un copripiedi dal letto, raggiusta le coperte di nuovo e consolida il tutto, in guisa che Tom Locker pare qualche cosa come una crisalide. «Io vorrei, amico, che tu cessassi di maledire e di bestemmiare e tenessi una condotta più savia».
«Corpo del diavolo! E perché volete che io pensi a ciò?» disse Tom Locker. «È l'ultima cosa alla quale voglio pensare. Via, via tutta questa roba!»
Così dicendo, egli si dimenava con tal forza da ridurre il letto in uno scompiglio spaventoso a vedersi.
«Quel giovane e quella ragazza si trovano qui, suppongo», disse egli dopo un istante con voce stizzosa.
«Si trovano qui», rispose la zia Dorcas.
«Farebbero bene ad andarsene e al più presto possibile dall'altra parte del lago».
«Probabilmente così faranno», disse la vecchia, continuando tranquillamente la sua calza.
«Badate», soggiunse Tom Locker, «noi abbiamo corrispondenti a Sandusky, i quali sorvegliano i battelli per noi. Ora non mi importa nulla che lo sappiate. Si salveranno ben essi, lo spero. Non fosse altro per far dispetto a Marx, quel vile poltrone, il diavolo se lo porti».
«Tommaso!»
esclamò la zia Dorcas. «Ehi, dico, nonna, se impedite a un galantuomo di parlare, finalmente scoppierà», disse Tom Locker. «Ma quanto alla giovane, dite loro che la vestano in altro modo, perché i suoi contrassegni sono già pervenuti a Sandusky».
Essendo nostra intenzione di accomiatarci qui da Tom Locker, dobbiamo aggiungere che dopo aver dimorato per 3 settimane presso i quacqueri, dove fu preso da una febbre di reuma acuto, la quale venne ad accrescere le altre sue afflizioni, egli si levò dal letto un poco più assennato e prudente che per là dietro. Anziché continuare ad essere cacciatore di schiavi, andò a stabilirsi in una delle nuove colonie, dove le sue abilità si mostrarono più felicemente nella caccia degli orsi, dei lupi e di altri abitatori della foresta, e per tal modo si acquistò rinomanza in tutto il paese. D'allora in poi parlò sempre con rispetto dei quacqueri.
«Brava gente», diceva, «avrebbero voluto convertirmi, ma non vi riuscirono del tutto. Vi assicuro io che sanno curare gli infermi meglio di chiunque altro e fanno minestre e manicaretti gustosissimi».
Poiché Tom li aveva informati che i fuggitivi erano aspettati insieme a Sandusky, fu giudicato prudente il separarli. Jim e sua madre furono spediti innanzi. 2 giorni dopo, Giorgio, Elisa e il loro figlio, trasportati a Sandusky in una carrozza particolare, vi presero alloggio in casa di persone amiche, aspettando l'occasione favorevole di far per ultimo il tragitto del lago.
Se una cosa è gloriosa e cara per una nazione, non lo sarà egualmente per un uomo? Che è la libertà di una nazione se non la libertà degli individui di cui è composta? Che è la libertà per quel giovane seduto con le braccia incrociate sul largo petto, con le guance colorite da un sangue africano e con gli occhi scintillanti di tetro fuoco? Che è la libertà per Giorgio Harris? Per i padri nostri la libertà era il diritto d'una nazione. Per lui è il diritto di essere un uomo e non un bruto, di chiamar moglie la donna da lui scelta e di proteggerla contro la violenza scellerata. Il diritto di proteggere ed allevare il proprio figlio. Il diritto di avere una religione, un carattere indipendente dall'altrui volontà. Tutti questi pensieri si agitavano e ribollivano nell'animo di Giorgio, mentre egli, facendo con la mano sostegno al capo, seguiva con lo sguardo sua moglie, intenta a vestire abito maschile per maggior sicurezza. «Facciamo ora la grande operazione», esclamò essa scotendo innanzi ad uno specchio le sue nere trecce lunghe e morbide. «È proprio peccato, non è vero, Giorgio? È proprio peccato il far sacrificio di tutto questo». Giorgio sorrise tristemente, né diede risposta. Elisa si voltò allo specchio e le forbici fecero cadere ad una le trecce della sua capigliatura. «Ecco fatto», disse ella prendendo una spazzola da testa. «Ancora due colpi e sono belle aggiustata. Ebbene, non ho davvero un viso da giovanotto?» domandò il marito, ridendo e arrossendo al tempo stesso. «In qualunque modo», disse Giorgio, «tu sei sempre bella, mia Elisa». «Perché tanto pensoso?» disse ella avvicinandosi a lui. «Non siamo più che a 24 ore dal Canada, come accertano. Un giorno e una notte solamente sopra il lago e poi... Oh, poi... Ah, Elisa!» esclamò Giorgio traendola a sé. «Questo è il gran punto. Ora ci avviciniamo alla meta e ne dipenderà la mia sorte. Essere sì vicino all'intento bramato e qui vi perdere tutto, a questo colpo non reggerei, Elisa». «Non temere», disse la donna. «Iddio non ci avrebbe condotti fin qui se non volesse trarci a salvamento. Mi par di sentire che egli è con noi». «Tu sei una benedetta donna, Elisa», disse Giorgio abbracciandola con una stretta convulsa. «Ma dimmi, speri che una tanta grazia ci verrà concessa? Vedremo la fine di questi lunghi anni di miseria? Saremo liberi?» «Ne ho certezza, Giorgio», disse Elisa guardando in su, mentre lacrime di speranza e di letizia bagnavano le sue lunghe e nere ciglia. «Sento in me che oggi stesso Iddio ci deve liberare dalla schiavitù». Si aprì l'uscio e una donna rispettabile e matura d'anni entrò, conducendo Enrichetto vestito da fanciulla. «Oh, che bella bambina!» esclamò Elisa voltandolo e rivoltandolo. «Le porremo nome Enrichetta». Il fanciullo stette gravemente a guardare sua madre nel nuovo e strano suo vestire. La osservava in silenzio e tratto tratto sospirava. «Enrichetto, non riconosci più la mamma?» disse Elisa tendendogli le braccia. Il fanciullo si strinse timidamente alla donna che lo aveva condotto. «Via, Elisa, perché vuoi fargli delle carezze mentre sai che bisogna staccarlo da te? Sono pazza, è vero, ma soffro troppo nel doverci, benché momentaneamente, separare. Su via dunque. Qua è il mio mantello, Giorgio. Insegnami come lo portano gli uomini». «Si deve portar così», disse Giorgio mettendoselo sopra le spalle. «Così, eh?» fece Elisa imitando la mossa. «Ora bisognerà che io batta bene il tacco e muova passi più lunghi, prendendo un'aria insolente». «No, no», disse Giorgio. «Non ti ci provare, sii sempre un giovane modesto. Ti sarà più facile rappresentar bene un tale carattere». «E questi guanti? Misericordia, le mie mani ci si perdono». «Ti consiglio di non cavarli mai. La tua mano delicata basterebbe a rovinarci tutti», disse Giorgio. «Ora a noi, signora Smith», egli soggiunse. «Resta inteso che voi ci accompagnate nel viaggio e siete la zia di questa ragazzina». «Ho saputo», disse la rispettabile signora, che tutti i capitani di piroscafi hanno ricevuto i contrassegni d'un uomo ed una donna con un bimbo.
Certo, replicò Giorgio, ma spero che questa volta aspetteranno un bel pezzo.
In quell'istante il legno giunse alla porta di casa. La famiglia amica che aveva dato ricovero ai fuggiaschi li attorniò mentre vi si collocavano e disse loro affettuosamente addio. La vettura si incamminò alla spiaggia. I due giovani si fecero innanzi per salire sul piroscafo. Elisa dava il braccio con galanteria alla signora Smith, mentre Giorgio attendeva ad imbarcare le loro robe. Quando fu a prendere i biglietti presso l'ufficio del capitano, udì due uomini che discorrevano presso di lui.
«Ho esaminato tutti quelli che sono venuti a bordo e so di certo che non si trovano qui».
In tal modo parlava lo scrivano del piroscafo e il suo interlocutore era Marx, di nostra conoscenza, il quale, con la sua perseveranza squisita, andava fino a Sandusky in traccia delle vittime da divorare.
«È assai difficile», disse Marx, «distinguere la donna dalle bianche. L'uomo poi è un mulatto di carnagione molto chiara e gli porta la lettera H stampata a fuoco sulla mano destra».
La mano con cui Giorgio prendeva i biglietti e il suo resto del denaro tremò un pochino, ma voltatosi freddamente diede a colui che parlava uno sguardo di indifferenza e si avviò di passo lento all'altro lato del piroscafo, dove Elisa lo attendeva. La signora Smith con Enrichetto rimasero nel camerino riservato alle donne e quivi la bruna bellezza della supposta fanciullina ebbe lodi dalle viaggiatrici. Quando suonò per l'ultima volta la campana d'avviso, Giorgio ebbe la contentezza di veder Marx tornare alla riva e quando il battello ebbe posto tra loro un'insuperabile distanza, egli mandò un gran sospiro, come se un carico immenso gli fosse stato tolto dal petto. Era una giornata splendida. Le acque azzurre del lago Erie scintillavano al sole, increspate dalla fresca brezza spirante da terra, e la bella nave solcava gagliardamente le onde. Oh, qual mondo ignoto può racchiudersi in un cuore umano! Chi, vedendo Giorgio passeggiare tranquillo e disinvolto sulla tolda del piroscafo, col suo timido compagno a fianco, avrebbe mai sospettato i sentimenti che si agitavano nel suo petto? La suprema felicità a cui muoveva incontro, avvicinandosi, gli sembrava troppo grande, troppo ammaliante perché potesse essere reale. E un geloso timore lo angosciava che di momento in momento qualche cosa dovesse sorgere a strappargliela. Ma il piroscafo rattamente scorreva e al fine apparvero, in chiara luce, le benedette sponde inglesi, sponde di magico prestigio, al tocco delle quali svanisce ogni eco di schiavitù, qualunque sia il linguaggio che la dichiari legittima e il potere nazionale che la confermi. Giorgio tenevasi Elisa a braccetto, mentre il piroscafo si avvicinava alla piccola città di Amherstburg, nel Canada. Il suo respiro diventò affannoso, i suoi occhi si velavano, egli strinse tacito la mano gentile che gli si appoggiava tremante sul braccio. Suonò la squilla, il piroscafo si arrestò. Senza saper bene quel che facesse, Giorgio radunò il suo bagaglio ed i compagni. La piccola comitiva sbarcò. I fuggitivi rimasero quieti e silenziosi finché il piroscafo si fu allontanato. Poi, con lacrime d'amplessi, il marito e la moglie, stringendosi al seno il bimbo stupefatto, caddero in ginocchio sollevando i loro cuori a Dio. Avresti detto che passavano dalla morte alla vita, dal sudario della tomba alla veste celeste, che l'anima loro, sì lungo tempo in balia alle passioni, strappata finalmente dai pesanti ceppi del peccato, trovava, lungi da questo mondo, graziosa accoglienza. Era l'ora in cui Dio Onnipotente dischiude le auree porte e pronunzia sublimi parole di perdono. I nostri viaggiatori furono ben presto condotti dalla signora Smith all'ospitale abitazione d'un buon missionario che la carità cristiana pose quivi per essere il pastore dei proscritti e degli sventurati che continuamente vanno a cercare un asilo su quelle sponde. Chi potrebbe esprimere le dolcezze di quel primo giorno di libertà? Noi abbiamo 5 sensi, ma il senso della libertà non è forse un 6° senso,
più squisito e più nobile degli altri cinque? Muoversi, parlare, respirare, andar innanzi e indietro senza occhi che ci invigilino e senza alcun pericolo. Chi potrebbe esprimere le benedizioni del riposo che scende al capezzale dell'uomo libero, protetto da leggi che gli assicurano i diritti concessi da Dio all'uomo? Oh, quanto bello e prezioso per Elisa era il volto di quel fanciullo addormentato, reso or più caro per la memoria di mille pericoli. La troppa felicità rendeva impossibile il sonno. Eppure i due sposi non avevano né un tetto che potessero dire loro proprio ed era speso tutto il loro denaro. Essi non possedevano più di quanto posseggono gli uccelli dell'aria e i fiori dei campi. E con tutto ciò nulla poteva uguagliarsi alla loro contentezza. «Oh voi che togliete all'uomo la libertà, come risponderete a Dio quando ve ne chiederà conto?»
I got a reputation, and they call me Billy Slim. I got a mean reputation, and they call me Billy Slim. But when I saw some Billy, you hear women hollering, "Too black, black."